Bene, allora prima di tutto vi presento in modo abbastanza informale Andrea Lombardinillo, che è oggi nostro graditissimo ospite. Insegna cose assortite all'Università di Chieti, però fondamentalmente è un italianista e un sociologo della comunicazione. Quindi ci troviamo per parecchi versi a condividere interessi di ricerca assortiti. E oggi gli avevo chiesto di parlare di Beck, perché abbiamo visto appunto che è uno dei suoi temi preferiti ed è uno dei nostri punti di forza del discorso, ma sulla scorta di quanto detto ieri ho detto: senti, comincia se ci riesci con qualcosa sulla svolta linguistica, come dicevamo ieri, giusto appunto. Allora, per farvi capire un po' il tenore della questione, volevo fare un brevissimo riepilogo di quello che abbiamo detto sui limiti del linguaggio ieri, perché uno dei problemi appunto che mettevamo in luce era la difficoltà di tradurre tutto ciò che noi proviamo o sappiamo in parole, fondamentalmente, quindi qualcosa che ha a che fare col sapere tacito per certi versi, qualcosa che ha a che fare con l'ineffabile per altri, ovvero sia la presunzione di traduzione, di possibile traduzione di tutto in parole, è una delle caratteristiche che abbiamo indicato come propria del nostro paradigma, in qualche modo del paradigma di Urmo, che con la parola ha sempre avuto un rapporto estremamente privilegiato. Non basta pensare alla Fiat Lux e tutti i vari processi di genesi delle nostre sacre scritture. Però appunto questa svolta linguistica nel correlare in modo univoco reale e dicibile crea un problema, nel senso che ciò che poi non è dicibile scompare fondamentalmente. Quindi abbiamo da una parte appunto la difficoltà di dire il trascendente, o l'impossibilità di dire il trascendente, questo lo stiamo cercando di capire, e quindi nello schema di trasmissione del senso dalla realtà alla realtà umana, un primo step potrebbe essere esattamente lì. Il letto di Proguste probabilmente non funziona soltanto sul linguaggio, forse non funziona per niente sul linguaggio, non lo sappiamo. Ma poi anche all'interno dell'esperienza umana stessa, come dicevamo, per esempio per l'artigiano, per il docente, per chiunque, credo, non credo che ci siano delle professioni che siano interamente dicibili, no? C'è sempre una parte dell'esperienza, una parte della capacità, della competenza che si esplica attraverso modalità inconsapevoli, automatiche, non rendibili in parole. E questo è un altro degli aspetti. L'ultimo step della questione è che questo poi in qualche misura si è trasferito nell'idea di poter tradurre l'intera esperienza umana in termini di algoritmo. Perché se è vero che è tutto dicibile, allora è tutto parametrabile, è tutto trasferibile in quantitativo, è tutto numerabile, eccetera. Ecco, questo più o meno è quello che ci siamo chiesti ieri. Dopodiché la palla è tua, dici qualcosa in proposito se ti va, perché ci interessa, visto che abbiamo posto, come dire, il corso su una base di ricerca. Stavolta stiamo cercando di capirci di più insieme, fondamentalmente, e quindi qualunque tipo di stimolo o di spunto è benvenuto.
Bene, a che ora, professore, vuoi che io finisca?
Alle due,
quindi abbiamo tempo. Abbiamo tempo, io finirò naturalmente un po' prima per darvi modo di dare sfogo alle vostre pressanti e sicuramente ineludibili domande. Io fino all'ultimo sono stato indeciso se poi tirare fuori l'Armageddon oppure no, perché qui poi con Niklas Luhmann andiamo ad invadere dei campi di ricerca che sono soprattutto vicini ad alcuni dei miei colleghi che lavorano a Chieti. Quindi è una cosa che io tento sempre di evitare. Però già che parliamo di linguaggio e comunicazione, probabilmente qualche riferimento alla comunicazione secondo Luhmann mi tornerà utile. Stop. Rewind, adesso quasi ufficialmente era una sorta di intro per acclimatarmi. Allora, no, io sono molto grato al professor D'Andrea, cui mi lega non soltanto evidentemente una sinergia scientifica e culturale, ma penso di poter dire, anche se dirlo in accademia è sempre molto rischioso, a proposito di società del rischio, cui mi lega un'amicizia davvero, credo, autentica e veritiera, E quindi, però ecco, non scrivetelo questo, perché di questi tempi in accademia è meglio non sbilanciarsi, perché poi qualcuno ascolta potrebbe evidentemente essere preso da un raptus di invidia, ma ci interessa ben poco evidentemente. No, grazie davvero, sono qui Fabio, davvero molte grazie, grazie a voi di essere qui. Io tenterò di non tediarvi oltremodo, perché vi posso garantire che io sono soprattutto venuto per fare un'esperienza nuova per me, tentare di essere più o meno efficace anche dal punto di vista didattico e locutorio, avendo una meravigliosa infiammazione alla gengiva superiore sinistra. E quindi per me è una prova, come una sorta di handicap,
un fil rouge,
il tasso di difficoltà. E d'altra parte lo spazio accademico non è sempre evidentemente divertimento, piacere e in qualche modo divagazione. Ma a parte questa, come dire, questa introduzione, questa premessa in qualche modo colloquiale, se possibile, leggera, mi piace molto stravolgere i pochissimi piani che mi sono in qualche modo elaborato quando devo fare lezione. Soprattutto mi piace stravolgere i piani quando le sollecitazioni e in qualche modo davvero gli input sono assolutamente stimolanti. Sapevo che avrei avuto stimoli molto interessanti, non pensavo di questa caratura, ma siamo pronti anche per questo. Ti invidio molto la manica corta, devo dire che io per ragioni istituzionali non lo faccio, anche perché ho una ridicola maglietta bianca sotto, quindi non potrei mai sfoggiare una polo color antracite qual è la tua. Quindi la svolta linguistica, no, grazie per quest'assist, mi consente di azzerare tutto e quindi andare molto random, anche perché mi pare che davvero, come dire, il contesto sia estremamente laboratoriale, sì, da un certo punto di vista, e questo ci piace molto. Allora, come diceva il professor D'Andrea, io mi occupo di varie umanità didattiche a Chieti, nel senso che fino a qualche tempo fa ho insegnato sociologia, processi culturali, sociologia dell'educazione. Quest'anno per la prima volta in vita mia mi sono trovato ad insegnare sociologia della religione e vedo già qualcuno che sì, è la stessa espressione che ho fatto quando mi hanno proposto, ma lì non hai poteri contrattuali, quindi accetti e basta. E soprattutto poi comunicazione mediale e criminalità. Ogni tanto capi un'esperienza e ti consentono di occuparti di cose di cui non ti saresti mai occupato, anche per ricerca, anche per ragioni di studio. E questo, per chi in qualche modo ha dimestichezza con lo studio, con i libri, io credo che sia sempre una grande opportunità. E tentiamo sempre di trasferire a voi studenti il concetto in base al quale non è sempre agevole occuparsi di cose facili. Perché ho proposto ai miei ragazzi della triennale sociologia e criminologia, che posso dare a sociologia della religione, il libro di, e veniamo a Beck, il libro di Beck, Il Dio personale. So che state già pensando a quel collegamento meraviglioso con Personal Jesus di Depeche Mode, ma qui non posso evidentemente cimentarmi in interpretazioni canore che ci porterebbero troppo lontane. Il Dio personale di Beck. Che cosa ha a che fare l'idea di individualizzazione della fede con la metafora o con l'idea o con la metonimia, se vogliamo, no, di svolta linguistica? Ha a che fare nella misura in cui io credo di poter iniziare questa chiacchierata, questa conversazione con voi, cominciare da Wittgenstein, non so se la pronuncia giusta, ma in austriaco non mi avventuro, ma conoscete bene, credo, sicuramente uno degli aforismi, degli assiomi con cui Wittgenstein apre il suo, credo, unico capolavoro, al di là delle ricerche filosofiche, il Tractatus Logico Philosophicus, è uno dei caposaldi della filosofia del linguaggio del Novecento, laddove Wittgenstein inizia il suo libro asserendo che i limiti del nostro linguaggio sono i limiti del nostro mondo. E allo stesso tempo, più avanti nel libro, sottolinea che di tutto ciò di cui non possiamo, non vogliamo, o in qualche modo non abbiamo le possibilità di parlare, è meglio tacere. E allora qualcuno potrebbe dirmi, ok, da Personal Jesus a Enjoy the Silence, elogio del silenzio, parafrasando Erasmo da Rotterdam, che scrisse qualche anno prima di noi, evidentemente, l'elogio della follia. Ma sulla follia, ecco, mi riprometto di tornare nella seconda parte di questa mia divagazione. Scusate, se pensate che io a un certo punto possa diventare troppo puzzling, cioè voglio dire, se pensate che possa diventare un po' troppo randomante, poi me lo dite, alzate la manina, io torno, come dire, dentro l'alveo di ciò che in verità dovrei dirvi sul tema.
Ma questo dovrebbe presentati abituali.
Sì, immagino che siete piuttosto allenati. Quindi i limiti del nostro linguaggio sono i limiti del nostro mondo. Bene, io direi che potremmo partire da qui. Che vuol dire che i limiti del nostro linguaggio sono i limiti del nostro mondo? Significa, questa è la mia interpretazione personale, che spesso noi ci troviamo nella condizione o ci troviamo in qualche modo nella indisponibilità, nell'incapacità di tradurre il nostro flusso di pensiero, tradurre o codificare i nostri pensieri in una forma espressiva che sia chiara, che sia soddisfacente e che sia allo stesso tempo in qualche modo aderente a ciò che stiamo elaborando. Noi nel pomeriggio ci occuperemo un po' più di semiotica, se ho capito bene, quindi io per il momento non affronto, se vogliamo, la dimensione semiotica, quindi non vi richiamo il concetto di interpretante secondo Peirce, non vi richiamo il concetto di mito secondo Roland Barthes, non vi richiamo la dicotomia tra forma e sostanza secondo Jens Lehm. Stiamo parlando di semiologia, di semiotica, ne dedichiamo De Saussure, quando De Saussure definiva e definisce il segno la compenetrazione tra un significato e un significato. Questo è un concetto basilare che certamente il segno linguistico, ancora prima di essere un segno portatore di significato, si compone di un aspetto grafico al grado zero, direbbe Roland Barthes, e di un contenuto, quindi il segno risultante di un significante e di un significato. Ma ancora una volta cerchiamo di capire che cosa diavolo possa significare la metafora in base alla quale i limiti del nostro linguaggio sono i limiti del nostro mondo. E io credo che questo sia un punto di partenza, credo importante, per tentare di comprendere le ragioni per cui Beck, dopo aver scritto Condizione Umana, dopo aver scritto La Società del Rischio, dopo aver scritto Il Dio Personale, poco prima di morire non dà le stampe perché non ci riesce, ma era lì per finire, per completare The Metamorphosis of the World, che esce immediatamente dopo la sua morte, che è avvenuta credo in primi giorni di gennaio del 2016. E qual è il motivo per cui in questo libro, appunto, La Metamorfosi del Mondo, Beck si concentra molto, moltissimo, ricordate che ne parlavo, io chiamai il professore dopo aver letto il libro perché volevo condividere con lui alcuni dei passaggi, anche se vogliamo ermeneutici, di questo libro, laddove Beck si ferma molto sull'idea lì, sul concetto di disastro e di rischio ecologico, legato evidentemente a quelle trasformazioni spontanee ma spesso coatte, coercitive, che il nostro ambiente, il nostro environment è costretto a subire sulla scia di un impulso umano, quindi evidentemente, che non è sempre, direi, rispettoso di quello che può essere un ecosistema o di quello che può essere un equilibrio. E in questo libro Beck si sofferma tantissimo su questa idea di metamorfosi dello spazio. Qualcuno potrebbe dirmi, vabbè, che cosa ci sta dicendo di nuovo? Beh, che se ne occupava abbondantemente nella Società del Rischio, che però era un libro dell'86. Ma prima di Beck, o in contemporanea, se ne occupa Giddens, nelle conseguenze della modernità, che se non ricordo male è del 90. Ma vogliamo richiamarci a Bauman? Soprattutto al Bauman, un libro molto molto bello del 2001, se non ricordo male, che era Società Individualizzata. E anche qui stiamo attenti a cogliere quelli che sono i traslati retorici attraverso i quali noi tentiamo di indagare e di in qualche modo sondare la nostra dimensione sociale / sociologica. Laddove la società individualizzata è un bellissimo simbolo, è un simbolo piuttosto efficace, la società individualizzata. Quindi stiamo attenti a cogliere le metafore attraverso le quali spesso i pensatori, soprattutto alcuni importanti sociologi, hanno tentato di descrivere la nostra complessità. La società individualizzata. È possibile concepire una società in termini di individualizzazione? Negli ultimi anni credo proprio di sì. Perché se è vero come è vero che richiamavo poco fa il Dio personale di Ulrich Beck, allora dovremmo tentare di di ragionare, di interpretare anche l'evoluzione del sentire non tanto trascendentale, anche perché no, trascendentale, cui si faceva con qua verso D'Andrea, ma questo sentire trascendentale che nel corso dei secoli, nel corso lungo e complesso della storia, è diventato un, rischia di diventare un sentire molto individuale, nella misura in cui la ricerca di un Dio personale, secondo me, traduce perfettamente quello che è il processo di secolarizzazione, quindi l'allentamento progressivo dell'azione religiosa sull'agire quotidiano, sull'agire politico e sull'agire dei governi. Qualunque riferimento al De Moratia di un signore che si chiamava Dante Alighieri, evidentemente è puramente voluto, laddove Dante auspicava una separazione netta, no, tra l'impero e il papato, i due soli, ma questo è un altro problema. Ma Dante non mi preoccupate perché ci torno, ci posso tornare. Beck insiste molto sull'idea appunto di disastro ecologico, ma poi nell'ottavo capitolo si sofferma su quella che è stata la rivoluzione comunicativa impressa, carneggiata, propugnata dall'avvento del digitale. E questo capitolo è intitolato La politica della visibilità. Cosa intende Beck con questa idea di politica della visibilità? Beck certamente pensa a quel processo di ampliamento delle nostre capacità non soltanto comunicative ma espressive e locutorie che la società connessa, che ha descritto perfettamente Harry Jenkins, che ha descritto perfettamente De Kerckhove, che ha descritto perfettamente Castells, quindi sto richiamando studiosi della comunicazione, sociologi della comunicazione, ebbene quel processo appunto di innovazione, quindi non soltanto comunicativa ma proprio espressiva, che l'avvento dei mobile devices, l'avvento dei smartphone, l'avvento dei social media, evidentemente hanno incrementato. Verso però quale direzione? E tra un po' tenteremo di analizzare quella che è la realtà comunicativa che viviamo oggi secondo questa idea di metamorfosi del mondo, secondo Ulrich Beck. Domande, informazioni, cose più o meno chiare fino adesso? Però il professore richiamava prima la svolta linguistica. Adesso non parleremo degli arti linguistici, non parliamo di semiotica, ma io tento appunto di confrontarmi, di condividere con voi alcune riflessioni a voce alta su un tema che mi stimola molto. Qui la traduzione della nostra realtà, del nostro magma cogitante, scusate l'espressione un po' troppo, non so se era dai tempi di San Tommaso, però bene. Il magma, ti piace il magma cogitante? Mi è venuto così, il magma cogitante. Grazie. Quindi qual è il processo di traduzione della nostra interiorità? Sono sempre sulla svolta linguistica, ho già parlato in qualche modo di Beck, ho fatto riferimento al capitolo 8 di questo libro, dove Beck si sofferma, dove parla dei sassi ecologici, sulle politiche della visibilità legate all'avvento dei media digitali connessi, ma è stato poi fatto un passo indietro, nella misura in cui è importante tentare di capire come traduciamo la nostra realtà. Voi avete già fatto sociologia generale?
Sì, sociologia generale. Magistrale, praticamente, sicuramente.
Quindi se richiamo Berger e Luckmann, la realtà come costruzione sociale, penso di chiamare un classico, no? Un classico, 1967, se la memoria mi assiste, allora quando appunto all'alba del 68 Berger e Luckmann tentano di codificare la nostra realtà, la realtà sociale, in termini di costruzione. Che vuol dire che la realtà è una costruzione sociale? Soprattutto come la costruiamo noi la nostra realtà quotidianamente? Lei, io, come la costruiamo la nostra realtà? Perché io credo che sia vero che la costruiamo la nostra realtà sociale. Se sociale mi sembra un po' troppo allargato, potremmo tentare di utilizzare l'aggettivo interazionale. Ed è evidente che l'aggettivo interazionale ci fa pensare immediatamente anche il terzismo simbolico, a George Herbert Mead, mente, se, società, ma soprattutto ci fa pensare, passando dalla costruzione alla rappresentazione, ci fa pensare come fa. Da un lato la costruzione sociale, secondo Berger e Luckmann, dall'altro l'idea di rappresentazione sociale. E sappiamo bene che the everyday life as a presentation, la realtà quotidiana come rappresentazione, è un libro del 59, E nell'arco di un decennio o meno si passa da un'idea di ricerca sociale in qualche modo nomotetica, cioè finalizzata a definire delle leggi che fossero più o meno valide per contesti sociali multiformi e complessi, ad una prospettiva euristica di ricerca volta ad indagare come si costruisce un proprio ambiente sociale, che è il nostro, e che non è detto che debba essere così allargato, così ampio e così in qualche modo magmatico, tanto per riprendere la metafora del magma. Tra un po' capirete il motivo per cui sto parlando di magma e ci vengo molto rapidamente. Ma è evidente che noi la nostra realtà la costruiamo e la rappresentiamo attraverso gli scambi, no? Sono scambi comunicativi? Certo. Sono scambi di significato? Certo. Sono scambi di informazioni? Certo. Sono scambi simbolici, direbbe Elias. Sono scambi di valori. Pensate all'educazione familiare, no? Sono scambi di prospettive, sono scambi di esperienze. Quando dovete acquistare un'automobile o dovete acquistare o dovete andare in un ristorante, parliamo di consumi, quindi, no? Stiamo parlando di consumi, Baudrillard, società di consumo. Voi, se dovete comprare una macchina, a chi vi rivolgete per capire se state facendo l'acquisto giusto? In questi casi, in determinate circostanze, noi ci atteniamo, e credo che sia ancora vera questa idea di influenza personale. In alcuni casi la pubblicità può essere sufficiente, in alcuni casi la pubblicità non ci basta. Perché se io voglio comprare una Fiat 500 ultimo modello, non mi basterà la pubblicità che vedo in televisione. Magari chiedo a qualcuno, possibilmente, magari un collega di cui mi fido, come ti trovi con questa macchina? Se dovete andare in un ristorante e volete non solo fare bella figura, ma volete mangiare anche molto bene, io credo che non vi basterà la pubblicità che trovi su un giornale oppure su internet, e probabilmente non vi basterà, sì, forse vi basteranno le recensioni su TripAdvisor, ma se avete la testimonianza di qualcuno di cui vi fidate a proposito di un determinato locale o di un determinato negozio o di un determinato anche museo, per esempio, forse avrete più fiducia e vi sentirete in condizione di correre meno rischi. Perché la società del rischio, secondo Beck, ma anche secondo noi evidentemente, è quella società in cui il timore, la paura, lo spettro dell'insuccesso in qualunque campo, in qualunque contesto, diventano a volte pregiudiziali.
E qui c'è Sennett.
E qui c'è invece Sennett. Qui c'è il Sennett del nuovo artigiano, c'è soprattutto il Sennett del delirio luogo pubblico, c'è il Sennett di Flesh and Stone. Grazie Lassi, perché finalmente vengo a ciò di cui in qualche modo vi voglio solamente parlare. Stiamo parlando quindi soprattutto di spazio urbano. Se siamo partiti a Wittgenstein, i limiti del nostro linguaggio sono i limiti del nostro mondo, siamo tornati indietro prima a Berger e Luckmann, costruzione sociale, facendo pendant con Goffman la realtà come rappresentazione. E se è vero come è vero che poi siamo arrivati ad introdurre il concetto di influenza personale, secondo Katz e Lassesfeld erano gli anni 50 negli Stati Uniti. L'automobile è il classico tipo di influenza personale, perché se devi comprare un'automobile chiedi a qualcuno, e questo lo analizzavano Katz e Lassesfeld allora, quando si cominciò a pensare che la teoria del proiettile in riferimento ai mass media, soprattutto alla radio, in parte al cinema, in parte ancora negli anni 50 alla televisione negli Stati Uniti, era una teoria che era destinata in qualche modo a cedere il passo, perché se è vero come è vero che il messaggio dei mass media erano considerati, pensate all'Aswell, pensate a Lippmann, l'opinione pubblica, erano considerati dei messaggi in grado di perforare e colpire l'utente, qualunque riferimento alla scuola di Francoforte, Donald Carter, il totalitarismo, l'uso della radio per facevano i grandi dittatori, tra cui Hitler e Mussolini, è puramente voluto evidentemente. Ma allo stesso tempo l'influenza personale è un concetto che io credo che con la società connessa, con i digital devices, sia tornato clamorosamente in auge, nella misura in cui sappiamo benissimo e siamo consapevoli dei rischi che possono annidarsi in determinate strategie comunicative su cui si sofferma Niklas Luhmann, su cui mi soffermo invece io a breve. Perché grazie all'assist? Perché lo spazio urbano, se inquadrato e studiato dal punto di vista dell'evoluzione non soltanto topografica, ortogonomastica, ma dal punto di vista simbolico, dal punto di vista internazionale e anche dal punto di vista produttivo, ci interessa molto. Perché ci interessa molto? Perché Beck se ne interessa molto. Nella misura in cui il rischio globale ci dovrebbe rendere consapevoli dell'eterna, come dire, instabilità, direbbe Bauman, dell'eterna liquidità valoriale, ma anche se vogliamo infrastrutturale ormai, e anche fisica, con cui dobbiamo fare i conti. Perché parlo di labilità e di insondabilità e di fragilità infrastrutturale? Perché in questo concetto di cosmopoliticismo che Beck introduce soprattutto, e su cui si sofferma soprattutto nel Dio personale, in riferimento al processo di individualizzazione e di razionalizzazione della fede, è un concetto che noi possiamo trasferire e applicare, credo, senza troppi problemi, al nostro spazio di vita, quindi al nostro spazio urbano. E se è vero come è vero che superata la soglia del 2000 abbiamo capito che da un momento all'altro può esserci un attentato che fa crollare le torri gemelle, abbiamo capito che da un momento all'altro possiamo essere vittime di un attentato, penso a Valeria Solesin al Bataclan a Parigi, se è vero come è vero che per ragioni accademiche posso andare a svolgere il mio dottorato di ricerca a Cambridge, poi la mia tutor mi chiama, invita vivamente a svolgere la mia ricerca di dottorato presso i sindacati dei venditori ambulanti al Cairo, e poi mi ritrovano ucciso dalla strada, massacrato, devastato al punto tale che mia madre mi riconosce soltanto la punta del naso, allora è evidente che probabilmente la sicurezza che noi abbiamo inseguito e per la quale combattiamo da secoli, bene, questa sicurezza non è ancora una realtà, scusate il termine filosofico, anapodittica, cioè indimostrabile, non è acquisita. Stiamo parlando, scusate, di eccezioni, allora non generalizzo, stiamo parlando di alcune eccezioni, però poi si fa vedere che queste eccezioni si concatenano con altre eccezioni, e dal momento che si concatenano, io credo che lo studioso, no, dei rapporti sociali e dell'agire sociale non possa trascurarli, soprattutto perché questa cornice, questo frame, tanto per rimanere in ambito hoffmaniano, questo frame del rischio da un lato ci piace e dall'altro lo ci inquieta, come se improvvisamente avessimo scoperto che il rischio è cosa nostra, come se avessimo scoperto improvvisamente che nell'arco della storia rischi non ce ne siano mai stati, come se dovessimo scoprire che l'umanità non ha sempre avuto l'acqua calda in casa, i servizi igienici in casa, la caldaia, il riscaldamento, il fondo e ancora meglio l'anestesia. Quando ci capita di fare esami e quando ci capita, ad esempio, di interrogare i nostri studenti su Marshall McLuhan, che negli anni 60 profetizzava il villaggio globale dell'informazione, il medium is message, e profetizzava questa dicotomia tra media caldi e media freddi, quando lo studente dice no, esatto, adesso è il villaggio globale, informazione, la rete, internet, tutti connessi, allora lui ti chiedi, ma gliela faccio o non gliela faccio la domanda? Gliela faccio o non gliela faccio? Gliela fai in maniera assertiva, e guardi, tutto bene, però Manzoni non ce l'aveva la televisione. E lì torni improvvisamente sulla Terra, perché McLuhan negli anni 60 naturalmente non aveva internet, ma non aveva probabilmente neanche il fax, forse c'era, immagino, probabilmente sì. Però ecco, che rischio sia oggi una scoperta, io su questo terreno voglio dire sarei un po' cauto. Perché ho fatto questa, credo, non troppo sofistica premessa? Perché io credo, e ecco, il professor D'Andrea mi conosce e quindi probabilmente non sarà stupito al collegamento che sto per fare, perché la storia, soprattutto la storia antica, la letteratura antica, ci insegna che il rischio è parte integrante, no? Del nostro vivere. In rapporto naturalmente ai vari momenti storici. Ma allo stesso tempo, scusate, c'è un bellissimo aforisma di Ennio Flaiano, che non so se è per voi un personaggio noto, scrittore, aforista, autore di quel romanzo Tempo di uccidere, che vinse nel 1947 la prima edizione del Premio Strega, ma soprattutto Flaiano è famoso per aver sceneggiato alcuni dei capolavori di Federico Fellini, tra cui La dolce vita, Otto e mezzo, Giulietta di spiriti e credo anche qualcos'altro. Aforismo meraviglioso di Flaiano: l'italiano teme la morte, ma non quella degli altri. Allora, se è vero come è vero che temiamo la morte, ma non quella degli altri, sarà anche molto probabile che dal momento che abbiamo il timore di questo rischio, che per molti di noi è un rischio, è un'ipotesi. Qualcuno cantava il futuro è un'ipotesi, Enrico Ruggeri. Il futuro è un'ipotesi. Quando parliamo, a me capita spesso di parlare con delle persone che parlano del futuro come se il futuro fosse infinito, come se il futuro fosse un'acquisizione definitiva e come se non esistessero delle incognite. Scusate, guardate, prendete per esempio, e rimaniamo sul campo del racconto, a questo punto mediatico, giornalistico, pensate al racconto della morte di Marchionne. Io ci penso ogni tanto perché io credo che abbia un po' stupito tutti nelle modalità in cui non si è raccontata la morte di Marchionne, nella misura in cui si è riusciti, punto di domanda, a mantenere e quindi a rispettare la privacy, punto di domanda. Cioè il caso Marchionne dal punto di vista comunicativo credo che sia un caso da un lato inquietante e dall'altro molto interessante, però i rischi ci sono, i rischi incombono, e lo sapeva bene un signore che è vissuto qualche tempo fa, è un signore che nella propria vita aveva avuto la fortuna sventura di fare il precettore di uno degli imperatori romani più incendiari, vale a dire Nerone. Parlo di Lucio Annaeo Seneca, che non ha bisogno evidentemente di presentazioni, filosofo, pensatore, grande scrittore, ma anche grande tragediografo, ha scritto molte opere teatrali, Seneca, punto tale che Seneca poi sarà ripreso dai commediografi e dai commediografi, dai tragediografi tra 5 e 600, perché? Perché le sue tragedie, grondano di sangue. La Fedra, soprattutto, la Medea, no? Gronda sangue. E questo, soprattutto a un certo tipo di teatro, quello elisabettiano, piacque moltissimo, piacque molto al teatro barocco. E quindi non vi invito perché è una lettura abbastanza, come dire, così. Però quando Walter Benjamin, no? Scrive il dramma barocco tedesco, lui parla soprattutto del teatro tedesco, su cui io non mi avventuro perché naturalmente non è il mio campo, però fa spesso riferimento Walter Benjamin, che immagino e credo sia un personaggio noto, colui che ha teorizzato l'opera d'arte, che ha descritto l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Bene, Benjamin si sofferma spesso sulle tragedie di Seneca, e questo, come dice molto sulla modernità di un certo tipo di rappresentare non soltanto l'uomo, ma di rappresentare, di tradurre le afflizioni, le incertezze, le paure, i rischi e quel senso di incertezza che sia Beck sia Bauman hanno tentato di descrivere. Perché sto citando Bauman? Perché in uno dei capitoli di quel libro che vi ho citato prima, La società individualizzata, uno dei capitoli centrali del libro, che è dedicato al tema della gratificazione del piacere. Bauman inizia con una citazione proprio da Seneca, da uno dei dialoghi di Seneca, il De Vita Beata, se non ricordo male, laddove Bauman sottolinea che in tempi di società liquida dovremmo essere capaci non tanto di carpire il diem, il momento, quanto di regalarci dei percorsi più o meno di virtù, più o meno, come dire, di apprendistato etico e morale, che ci possa consentire di superare il contingente, no? Il non uno. Molto facile a dirsi, molto più complicato da realizzare, a punto tale che lo stesso Seneca è stato criticato nell'arco dei secoli perché, vabbè, sì, ho capito, hai criticato bene, ma poi te che hai combinato, voglio dire, hai razionato molto male, se è vero come è vero che non sei neanche riuscito ad addomesticare questa bella feroce di Nerone, almeno questo è quello che ci divulga la storia. Ma vi rimando a Svetonio, vi rimando a Tacito, se voleste approfondire il tema. Il capolavoro di Seneca, credo di poter dire, sono le lettere a Lucilio. Non vi preoccupate, l'altro uno lo lascio a casa. Però io, preparando qualche idea per questa nostra conversazione, sono andato a rileggermi l'epistola numero 91, che è una lettera molto interessante, perché Seneca dà molti consigli a Lucilio e gli scrive: io, senti Lucilio, sta buono, la tua è sempre in giro, datte una calmata. Non c'erano gli scooter, non c'erano le macchine, non c'erano gli aerei, forse c'erano i trabiccoli che andavano per mare e delle bighe quando i cavalli erano in forma, evidentemente. E allora lui dice: Lucilio, fermati, stoppati, nus quam est, qui ubique est. Non si trova da nessuna parte chi si trova dappertutto, dice Seneca. E questo credo che significhi molto, ci possa interessare molto dal punto di vista della conservazione di una certa identità, no? La conservazione delle radici, della radicalizzazione, che però rischia poi di contrastare con la metafora del cosmopolitismo che ormai da Beck, passando per Giddens, Sennett, fino evidentemente anche a Lyotard, da un certo punto di vista, ci invita, cosmopolitismo, ad esperire dimensioni di vita che siano più possibili dinamiche, allargate, coese e connesse. Ma su questo ritorno. Come siamo messi con l'orario? Bene?
Direi sì. Abbiamo un'oretta, mi pare di vedere.
Ah, ancora io. Perfetto. Nella lettera 91, Seneca racconta a Lucilio la disperazione di questo suo amico liberale, che era un cittadino di Lione. E cosa è successo a Lione? È arrivato un terremoto che ha devastato la città. Ora il nostro amico liberale, costernato per la notizia dell'incendio che ha ridotto in cenere la colonia di Lione. La lettera in cui parla del terremoto è un'altra. Qui c'era un terremoto che è preceduto anche da un incendio. Quindi l'incendio che devasta la città di Lione. E l'incendio è meravigliosamente efficace per raccordare poi Seneca a Nerone. Pensate all'incendio di Roma, all'incendio di Lione, no? È una sciagura, dice Seneca, che avrebbe potuto commuovere chiunque. Figuriamoci un uomo affezionatissimo al proprio paese. Tanti monumenti bellissimi, ognuno dei quali potrebbe dar lustro a una città, furono rasi al suolo in una sola notte. E in un tempo di pace così grande avvenne un disastro di tali dimensioni che non si può temere neppure durante una guerra. Chi lo crederebbe? Mentre in un luogo le armi tacciono, mentre domina una tranquillità diffusa in ogni parte della terra, si cercano le tracce di Lione, una città che in Gallia era additata con orgoglio. La lettera è piuttosto lunghetta ed è molto molto bella, ci ritorno a breve, perché questo incipit dà l'occasione a Seneca di riflettere sulla estrema caducità delle opere dell'uomo. Ma attenzione, pensiamo che siano soltanto le opere dell'uomo ad essere provvisorie
o ad essere caduche.
No, che sentite cosa dice Seneca. Non solo si dissolvono le opere costruite dalla nostra mano, e non solo il trascorrere del tempo sconvolge ciò che è stato posto dalla tecnica e dall'operosità dell'uomo, ma anche le giogaie dei monti si disgregano. Intere regioni sono state coperte dai frutti. Un violento ed esteso fronte di fuoco ha eroso i colli che avevano dato esca e splendore alle fiamme e abbassato promontori un tempo elevati. Conforto per i naviganti e punti di osservazione. Io stavo seriamente pensando, mentre ero in macchina, di aprire, cosa che non farò, che non ho fatto, con il video dell'unico singolo che Gilmour, Kevin Floyd hanno ricavato da questo ultimo disco di Endless River, no? Che è uscito nel 2014, postumo, tra virgolette, dopo la morte del tassista Richard Wright, avvenuta nel 2008, se non ricordo male. E in questo video, molto molto bello, a parte questa immagine del navigante, del nocchiero, un ragazzo che naviga su un letto di nuvole, quindi questo Endless River, questo fiume infinito che in verità non è un fiume d'acqua, ma è un fiume d'aria, è un fiume di nuvole. Ma allo stesso tempo, nella seconda parte del video, si vedono queste immagini di un posto che io non conoscevo, l'ho preso dal video, il lago di Aral, o Aral, tra Uzbekistan e Kazakistan, ho letto su internet, e si vede l'immagine di questo lago pressoché prosciugato, in cui si stagliano relitti di petroliere, di navi, che sono dei veri e propri relitti, e c'è l'immagine di questi ragazzini che entrano in queste imbarcazioni, ormai, come dire, relitti di un'archeologia, non tanto industriale, però di un'archeologia marittima che sta lì in qualche modo a rappresentare e a simboleggiare l'evoluzione, no? Il cambiamento che può essere più o meno repentino o più o meno lento. Ho letto che è stata l'accelerazione del processo di evaporazione delle acque che non è stato poi compensato da un afflusso adeguato dagli affluenti.
Sì, perché hanno modificato il regime di canalizzazione per irrigare le aree intorno. È uno dei grandi disastri, insieme alla diga di Aswan, la diga dei sette fiumi, tutti quelli lì.
E mi piaceva citare questo video perché stiamo parlando poi di rappresentazione mainstream, rappresentazione estetica, di narrazione globale, perché Pink Floyd comunque, qualunque cosa abbiano fatto o dovessero aver fatto, avrebbe avuto comunque una risonanza mondiale. Parliamo di una rappresentazione di un'incertezza, più che di un'incertezza, di una fine, di una conclusione inaspettata da un certo punto di vista. Poi a vedere, c'è qualcuno invece che sapeva benissimo cosa stava accadendo, ma questo noi non lo sapremo mai. Quando Beck, nella Società del Rischio, fa riferimento poi al caso della mucca pazza, non so se vi ricordate per esempio che fa, e ne parla in termini molto accattivanti, soprattutto perché la comunicazione del rischio poi dovrebbe far pandan con la sensibilizzazione dei rischi. Qualcuno cantava qualche tempo fa: e sai cosa bevi? Bevi Coca-Cola, bollicine, Vasco Rossi. Sai quello che mangi? Punto di domanda. Sai quello che stai acquistando? Noi, come direbbe Giddens, viviamo una realtà talmente funzionale o funzionalista che siamo obbligatoriamente condannati a fidarci. Nel momento in cui saliamo su un aereo, noi non sappiamo quello che sia accaduto o quello che accadrà, soprattutto se ci sia stata o no una manutenzione, che ci sarà stata, evidentemente. Però paghi e ti devi affidare. Ti devi affidare. E ci sono delle pagine di Giddens, Le conseguenze della modernità, molto molto efficaci. Perché ho fatto riferimento al video di Pink Floyd? Perché poi Seneca, attraverso la sua capacità aforistica, che è straordinaria, scrive due o tre cose che a me sembrano molto belle. Quindi dice a Lucia, inutile che non ti stupire, perché noi non soltanto dobbiamo coabitare con l'idea della morte, che anzi ci rende più liberi, ci rende più sani e ci rende più ancorati al terreno, ma allo stesso tempo
avere il pensiero della morte non significa essere sopraffatti dal pensiero della morte, cioè essere sopraffatti dal rischio di dover morire, perché non è un rischio, è una certezza, evidentemente. E poco più avanti dice: guarda, caro Lucilio, nil publice, nil privatim stabile est. Nulla che abbia a che fare con la nostra nostra sfera privata, privatim, nulla che abbia a che fare con tutto ciò che ci circonda, pubblice, è stabile. E sto citando Seneca. Qui sto tentando di tradurre questa nostra idea del rischio attraverso una lingua che è assolutamente morta, perché il latino è assolutamente morto, evidentemente. Però poi scopri che ritrovano un'iscrizione a Pompei e il direttore degli scavi annuncia al mondo: dovremo riscrivere la storia per il ritrovamento di un'epigrafe, di una frase di cui non sono riuscito a cogliere, diciamo, non trovo il testo, però pare che abbiano fatto questo
di ottobre, quando...
di ottobre al posto, esatto, di agosto, in base al ritrovamento poi di alcuni cibi che non erano disponibili ad agosto. Insomma, stiamo parlando di ipotesi, ma stiamo parlando di ipotesi che vengono corroborate da vis roboris, l'etimologia ci piace sempre, che vengono corroborate, quindi sostenute da una iscrizione, quindi da un'informazione che viene scritta, che viene in qualche modo solidificata dal punto di vista semantico attraverso dei segni. E allora, se parliamo di segni, dovremmo essere allo stesso tempo in grado di comprendere che anche ciò che scriviamo, ciò che abbiamo scritto o ciò che è stato scritto, può avere una vita molto breve. Quanti testi latini sono andati perduti? Quanti errori commettevano i copisti, gli amanuensi, nei monasteri? Laddove non c'era il neon, non c'era la luce elettrica, non c'era il Word, non c'era il computer. E c'era una grafia, quella unciale, gotica, che non è che fosse, almeno ai nostri occhi, risulterebbe assolutamente incomprensibile. Ma allo stesso tempo, se parliamo di rischi, e chiudo con Seneca, non vi faccio una lezione con Seneca, dovremmo però essere anche consapevoli dei nostri limiti, laddove Wittgenstein appunto richiamava l'idea del limite del nostro linguaggio in riferimento al limite del nostro mondo, laddove, sempre nella stessa lettera, poi giuro non vi ammorbo più con Seneca, laddove però Seneca dice a Lucilio: temeritas est damnare quod nescias o quod nescio, cioè è follia, è temeritas, è una pazzia assoluta soltanto poter pensare di condannare, damnare ciò che non conosci, ciò che non sai o ciò che non vuoi conoscere. E pensate allora a questa idea di dittatura del relativismo di cui parla Beck nel Dio personale, a proposito della religione evidentemente, però quante guerre, quanti disastri hanno provocato i conflitti ideologici, i conflitti religiosi, e quanti ne continuano evidentemente a provocare soltanto perché ti rifiuti di poter soltanto tentare di capire come pensa l'altro. E la faida tra palestinesi e israeliani, che certamente non è soltanto una faida di natura religiosa, però io vedo che sia ancora abbastanza paradigmatica da questo punto di vista. Noi abbiamo parlato spesso di Bauman, di modernità e olocausto. Noi a Chieti abbiamo ospitato due mesi fa la Liliana Segre, la senatrice a vita, che ci ha raccontato della sua esperienza all'interno del lager di Auschwitz. E quella idea di rapporto tra modernità e olocausto, tu quella realtà la ascolti e te la rappresenti attraverso le parole di una signora di 88 anni che è meravigliosamente lucida e che è una affabulatrice straordinaria. Ma è una affabulatrice che ha un'autoconsapevolezza altrettanto straordinaria. Ed è ancora più straordinaria quando vi dice: no, guardate, io talmente scioccata da quello che ho visto, ho vissuto, che io fino ai 60 anni non ho voluto parlare, quindi non ho voluto tradurre pubblicamente ciò che apparteneva alla mia sfera privata, alla mia sfera personale. Quando le scatta la molla? Quando diventa la nonna. Diventata nonna, lei ha deciso di raccontare la sua esperienza. E ha parlato un'ora, senza perdere il filo, senza, come dire, dare modo, tra virgolette, ai giornalisti, c'erano molti ragazzi delle scuole, senza dare modo ai ragazzi di distrarsi con i telefonini. Cioè, questi l'hanno ascoltata per tutto il tempo, non usando mai il telefonino. Che è una cosa secondo me straordinaria. E questo credo che dal punto di vista dell'efficacia del racconto della memoria sia, come dire, una parentesi significativa. Quindi non si può condannare e stigmatizzare ciò che non si conosce prima.
A parte la bellezza di questa citazione, che credo mi serviranno a breve, però mi veniva in mente una serie di cose mentre parlavi di questo che non avevo ammucchiato in tutto ciò che abbiamo detto finora. Per esempio, cioè, se non ricordo male, lo stesso Benjamin che con riferimento alla Prima Guerra Mondiale ne sostiene l'impossibilità di essere detta, o comunque qualcuno è stato uno dei primi momenti nei quali l'esperienza trascende la capacità di dire, però non di fare, e quindi anche lì abbiamo. E poi mi facevi tornare in mente Cesare Pavese quando verrà la morte avrà i tuoi occhi, conclude con scenderemo nel Gorgo Muti, che anche lì sono quei momenti, no, che come dire, sulla possibilità di parlare o di dire o di in qualche misura mettere in forma anche, no? Perché il parlare e mettere in forma certe cose ti dimostrano quanto alcune di queste cose non siano poi di fatto elaborabili o comunque comprensibili o riducibili attraverso quello che è diventato il nostro principale strumento di riduzione, perché per certi versi il linguaggio traduce ma anche riduce,
certo,
no?
Quindi, certo. Allora, la citazione di Pavese è meravigliosa. Benjamin, soprattutto nell'opera d'arte, nella sua riproducibilità tecnica, posso ho facoltà questo?
Sì, è una di quelle cose che dicevamo ieri, che ci sono certe cose che non dovrebbero servire a certi scopi.
Mi piace. Mi piace molto. Benjamin in quel saggio dice molte cose interessanti. Proprio a proposito della possibilità di poi anche poi riprodurre in maniera seriale un contenuto, un messaggio. E pensiamo a quel capitolo meraviglioso, scusate, della società dei consumi di Baudrillard, la cui conoscenza io la devo al professor D'Andrea, quindi se io conosco un po' Baudrillard lo devo assolutamente a lui, quando Baudrillard si sofferma sulla pop art, per esempio, su Andy Warhol, no? La serializzazione dell'immagine estetica, che è un'immagine estetica che viene ripresa dalla quotidianità, quindi pensate a Marilyn Monroe, pensate alla Latina Campbell, no? E quando Benjamin appunto richiama l'idea della guerra, lui la richiama richiamando a sua volta Marinetti, i futuristi. Richiama Marinetti anche se lui dà una connotazione abbastanza, come dire, ideologica all'attività dei futuristi, che verrà dopo quando il futurismo sarà inglobato dal regime. Ma il primo futurismo, dal manifesto del 1909 in poi, è un movimento che si propone proprio l'obiettivo di rivoluzionare i codici espressivi. Innanzitutto di dismettere il passato. Contro Venezia passatista, uccidiamo il chiaro di luna. Qui non soltanto la rivoluzione comunicativa espressiva, ma anche, come dire, l'abbandono. Domande? Ho detto qualcosa? No, sto a posto. Odia Marinetti, va bene. Però uccidere il chiaro di luna significava uccidere tutta la tradizione poetica che dal romanticismo in poi aveva permeato in qualche modo il racconto lirico della modernità, quindi da Shelley, da Keats, da Byron in poi bisognava uccidere il chiaro di luna. E questo cosa significava? Significava rivoluzionare il linguaggio, però. Quindi il paroliberismo, quindi l'eliminazione dei nessi sintattici, quindi l'introduzione dei segni diacritici, soprattutto dei segni algebrici, soprattutto, scusate, come dice Marinetti, la religione dell'analogia. E le analogie, quanto più erano ardite, tanto più potevano essere portatrici, stavo per dire latrici, possono essere portatrici di un nuovo modo di vedere il mondo. Quanta differenza c'è tra un quadro di Caravaggio e un quadro di Burri? Il passaggio dal figurativo al concettuale al materico è un passaggio che sta molto di modernità barra postmodernità, ma sa molto anche di mutamento dei paradigmi culturali ed espressivi. Quando Del Chirico arriva a fare il metafisico? Del Chirico arriva a fare il metafisico dopo aver attraversato una fase, come dire, figurativa, molto importante, perché lo stesso Picasso, scusate, arriva al cubismo dopo essere stato più figurativo all'inizio. Non è vero che, voglio dire, il concettuale implica l'incapacità di l'incapacità oppure il rifiuto della tradizione. La tradizione la interiorizzi, ma allo stesso tempo la superi. Quindi quando Marinetti, chiudo con Marinetti, quando i Marinetti, i futuristi, arrivano a concepire l'aeropittura, quando Fortunato De Pello da Rovereto, posto meraviglioso che vi consiglio di andare a visitare, disegna la bottiglietta del Campari, che voi conoscete, Campari lo conoscete, no? Non so se tutti sanno che quella bottiglia fu disegnata da Fortunato De Pello, grande futurista, grande, come dire, artigiano, pittore, faceva di tutto De Pello, faceva anche molta pubblicità De Pello, era un pubblicitario, non a caso andò a New York negli anni 20 a specializzarsi in pubblicità, eccetera, eccetera, eccetera. Stiamo parlando di poco, meno di un secolo fa. Il paroliberismo, io credo che possa avere delle ricadute, possa essere interpretato come un'anticipazione di ciò che in parte stiamo vivendo oggi. Io sono maledettamente convinto di questo, io vi faccio una confidenza, questo lo sa. Io ho scaricato WhatsApp da 2 o 3 mesi, ho preso i migliori insulti al professore, ma giustamente continua a mandarmi video delle cose improbabili, però vabbè, al netto di tutto questo, lo sento meraviglioso. E io ho sempre stato per la virgola, per il punto, per una via che... Ragazzi, io sto volendo la punteggiatura nei miei sms.
Io continuo.
Ah, continui?
Io su WhatsApp metto sempre punti virgola.
Ah, vedi, bravo.
Questa è digna proprio.
Sì, però che stia accadendo anche a me, che mi consideravo un tignoso da questo punto di vista, evidentemente mi fa molto pensare, perché stiamo parlando di politica della visibilità, direbbe Beck, evidentemente. E allora, riprendendo un po' il filo, se dobbiamo fare, come dire, una sorta di collegamento tra ciò che è antico e ciò che è estremamente moderno, ciò che è appetibile e ciò che invece non lo è più, dobbiamo tentare, io credo, di interpretare il rischio non soltanto dal punto di vista della postmodernità, ma dobbiamo tentare di interpretarlo anche alla luce del retaggio culturale che facciamo finta che non esista, ma esiste, e se volessimo andare a scandagliarlo potremmo imparare e acquisire, imparare appunto delle cose, secondo me, molto, molto interessanti. Quindi, scusate, nil publice, nil privatim, stabile est, no? Partiamo da questo presupposto. Però è anche vero, scusate, che è vero che i futuristi volevano uccidere il chiaro di luna e ci sono anche in parte riusciti. È vero che bisognava concepire la guerra come sola igiene del mondo, e qualcuno probabilmente continua a pensarlo anche oggi, però quello era un tempo in cui i giovani, anche i giovani scrittori, compreso forse il più grande genio della letteratura del Novecento, uno dei più grandi, Carlo Emilio Gadda, va in guerra volontario e scrive a D'Annunzio, è stato vittoriale, guardi maestro, non mi fanno entrare in guerra perché sono scritto all'università, faccio ingegneria, ma io voglio andare in guerra. Quella era un'epoca di questo tipo. Umberto Boccioni, grande pittore futurista, muore in guerra. L'elenco potrebbe essere l'elenco. Antonio Santelia, grandissimo architetto futurista che ci ha lasciato solo disegni perché è morto a 20 anni in guerra, anche lui. Qui parliamo di quell'epoca lì. Qui la guerra come sola igiene del mondo, che soltanto a sentirla oggi, una roba del genere, fa veramente drizzare i capelli. Ma allo stesso tempo,
e ti dirò di più, Riglioso, mi viene in mente che in un film che gira, che è Omicidio Oxford Street, c'è la prima scena in cui c'è uno dentro la trincea che scrive su un libricino, che è Wittgenstein.
È Wittgenstein?
Sì.
Ah sì?
Già. E il Signore degli Anelli nasce nelle trincee della prima guerra mondiale.
No,
sì, sì. Cose dell'altro mondo sono successe. Pare una storia alternativa della guerra, secondo me, sarebbe attraverso le vite di quelli che l'hanno, soprattutto la prima, se deve essere stata una cosa. Adesso sta uscendo questa cosa di, come si chiama quello?
di uno dei nostri, quello che non mi ricordo il nome, uno degli scrittori contemporanei che sta rifacendo la prima guerra mondiale nei luoghi della prima guerra mondiale, e quello che finisce con la Z, come si chiama?
Finisce con la Z?
Sì, un nome veramente. Ma comunque ho sentito la presentazione, sta facendo questi DVD e dice: se venite vestiti normali e state dritti, non potete capire che cosa hanno passato loro. Se non avete le scarpe fragili, non potete capire perché è così.
Certo.
Rumiz,
ok, grazie.
Ed è vero, cioè se tu vai sui luoghi della prima guerra mondiale è raccapricciante. Sì, sì. Cioè tu fai i canali delle mine, quelli che hanno scavato per far saltare le cose, le fai oggi, li fai con le luci, con gli scarponi, con i corrimani, e quelli invece stanno al fango, nel freddo, nel gelo, tutto a mani nude, delle cose impensabili.
Io ogni anno, mi riprometto di fare quel tour e ogni anno disattendo. Ma c'è il giornale di guerra di prigionia di Gadda che trovate pubblicato da Garzanti, la testimonianza incredibile. Descrive tutto questo, descrive la trincea, descrive anche la viltà degli italiani in guerra, descrive delle realtà allucinanti, descrive molto bene anche Caporetto, tra l'altro Gadda. Poi gli arriva la notizia della morte del fratello in guerra. Guarda, il giornale di guerra di prigionia di Gadda è una testimonianza pazzesca, perché poi lui viene fatto prigioniero dopo Caporetto, viene internato in un lager, la vita del lager, la vita anche un po' culturale, il giornalino che realizzavano ovviamente a mano nel lager, insomma, quello è un mondo. Questa cosa di Rumiz la sapevo, quindi la seguiamo.
Sta uscendo adesso.
La seguiamo, assolutamente. Però siamo entrati in ambito comunicativo, no, volevo chiudere su Marinetti, scusami, se è vero come è vero che bisogna uccidere Chiavo di Luna, però allo stesso tempo i futuristi erano contro l'Accademia. Erano contro l'Accademia anche universitaria, abolire la figura del professore. Perché abolire la figura del professore? Perché il professore, per antonomasia, è colui che è depositario di una conoscenza acquisita, quindi in qualche modo passata. E soprattutto la Divina Commedia è soltanto, scusate, cos'è la Divina Commedia? Se non un verminaio di glossatori, evidentemente, no? E parliamo della Divina Commedia. Giacché ho citato Dante, torno su un aspetto un po' più comunicativo, vengo a 13:20, vengo prima a Meclone e soprattutto due parole sull'Human, sulla comunicazione, ve le devo dire assolutamente, non prima però di aver chiamato con l'ultima licenza letteraria. Non prima di aver chiamato però l'undicesimo del paradiso, il canto di San Francesco, questo è meno, insomma, bene, no? Intradupino, l'acqua e discende il collo, bla bla bla. All'inizio lui incontra lì nel canto, e siamo nel cielo del sole, scusate, gli spiriti contemplativi, e San Tommaso fa l'elogio di San Francesco. Però non è che Tommaso inizia il racconto biografico di Francesco spontaneamente, perché lui capisce, vede Dante, vede tutta questa roba, i spiriti di Dante, però qualcosa non gli torna a Dante, soprattutto non gli tornano alcune parole che Tommaso pronuncia alla fine del decimo: o ben si impingua se non si vaneggia, che era riferito all'ordine francescano, che dopo la morte di Francesco si stava dissolvendo, poteri, concorrenza, invidie e quant'altro, no? Un ben simpimo se non si maneggia. E Dante non dice nulla, Dante non ha estrinsecato il suo pensiero, non l'ha fatto. Stiamo parlando di codificazione, di traduzione del linguaggio, no? Però Tommaso capisce, perché lui, riguardando nella luce eterna, può cogliere il pensiero di chi ha davanti. E gli dice: ti ho sgamato,
gli dice, caro Dante,
non mi puoi sì. Ti ho sgamato, gli dice,
sì. Che modernità.
Dice: guarda, caro Dante, tu dubbi, e hai voler che si ricerna in sì aperta, in sì distesa lingua, lo dice il mio, ove dinanzi dissi, o ben si impingua, e là udissi, se non si vaneggia. E qui è l'uomo che ben si distingua. Quindi, qua, tu dubbi. E vuoi che si ritraduca, che si che si veda meglio, si discerna, in sì aperta, in sì distesa lingua, lo discernio, che al tuo sentirsi esterna.
L'ho saltato, scusate.
Tu, c'è necessità, se capisco bene, caro Dante, che io ti traduca in più aperta e distesa lingua, lo discernio, in modo tale che al tuo sentirsi esterna. In modo tale che io possa sintonizzarmi dal punto di vista linguistico ed espressivo con la tua dimensione mortale. Perché poi, scusate, è vero che un verminario di glossatore a Divina Commedia, ma è anche un saggio straordinario, quasi trascendentale, miracoloso, di traduzione di una condizione mortale in una condizione trascendente. E di questo vi rendete conto se avrete avuto, se avete in futuro la possibilità di leggervela tutta e di arrivare agli ultimi canti del paradiso, dove voi siete passati attraverso l'oscurità più plumbea, più impenetrabile, attraverso questa parola che vi scrive la luce. È una roba spaventosa. E ve lo sto dicendo neanche da grande appassionato di Dante, dove sono io sono più per Petrarca. Però la possibilità di rendere la luce con la parola e la possibilità di rendere l'oscurità con la parola è un processo, naturalmente, che Dante riesce a fare in maniera meravigliosa. Quindi, e poi da lì in poi inizia il racconto della vita di San Francesco. Tutto questo perché ve lo sto dicendo? Perché il problema della codificazione, tu hai citato il Pavese, potremmo citare Montale, lo si sì, per occasioni, ma potremmo citare lo stesso Ungaretti, potremmo citare William Blake. Perché vi sto citando William Blake? Perché William Blake, grande poeta, visionario inglese, fine 700, inizio 800, che in qualche modo un po' precorre il romanticismo ed era assolutamente visionario. Demoni, angeli, insomma, sì, abbastanza. Sì. Era uno che si fabbricava anche libri da solo, si disegnava, straordinaria. Ma io di Blake vi sto parlando perché Blake è uno dei tarli, è uno delle ossessioni di Marshall McLuhan. Due parole su McLuhan? Sì, Marshall McLuhan è considerato uno dei più importanti mass mediologi del secondo Novecento. Talmente importante da essere anche molto controverso, perché McLuhan non ha mai, diciamoci la verità, svolto delle ricerche empiriche sull'effetto dei media. Però McLuhan è uno che, innanzitutto, è un canadese che insegnava letteratura inglese in Inghilterra, quindi si è formato sulla letteratura, e che studia gli effetti dei media partendo dalla scrittura antica. Quindi partendo da Platone, partendo da Cicerone, partendo da Sant'Agostino, e ci tornerà utile per la semiotica, Sant'Agostino e la dottrina cristiana, studiando San Tommaso d'Aquino, non dimentichiamoci che Umberto Eco si laureò in estetica con una tesi su San Tommaso d'Aquino, quindi vedete che torna pure San Tommaso, eccetera, eccetera. Non vi parlo dell'interesse di McLuhan per il Rinascimento, Machiavelli, Pietro Aretino, che lui considera il primo public man della modernità, cose straordinarie. E infatti, non a caso, il capolavoro di McLuhan nel 1962 è la galassia Gutenberg, il Gutenberg Galaxy. Cioè McLuhan vuol dimostrare che con l'invenzione della stampa a caratteri mobili prima e con l'invenzione dell'elettricità poi cambiano definitivamente i nostri paradigmi percettivi, sensoriali e anche espressivi. Perché con la stampa, per la prima volta nella storia, la cultura, quindi la scrittura, diventa, come direbbe Benjamin, ripetibile, a costi più abbordabili di quanto lo fosse un libro prodotto a mano, magari anche miniato, all'interno di... realizzato a Montecassino.
Aldo Manuzio, sì.
Aldo Manuzio, in Venezia. La cultura diventa a basso costo, progressivamente, perché i primi libri a stampa non erano a basso costo e soprattutto non erano neanche leggeri. Quindi progressivamente la conoscenza, la scrittura, la cultura diventano economiche e portabili e quindi ripetibili. Per dimostrare tutto questo, McLuhan, vi dicevo, si rifà molto alla letteratura e si rifà a William Blake anche, il quale, William Blake, in una delle sue opere, Il matrimonio dell'inferno e del paradiso, scrive che noi siamo ciò che osserviamo. We are not what we see, what we behold. Noi siamo ciò che osserviamo. E naturalmente questo verso piace meravigliosamente a McLuhan, lo piazza nella galassia Gutenberg e ci apre l'ultimo capitolo del libro. We are what we behold. E questo, scusate, ma è chiaro dal punto di vista del mass mediologo, è l'elogio della televisione, è l'elogio del cinema, è l'elogio della possibilità che i mass media hanno di tradurre per immagini il nostro mondo. E quando McLuhan osserva che è soprattutto il giornale e la carta stampata a cambiare definitivamente la nostra prospettiva visiva del mondo, con questa impostazione a patchwork, no? A mosaico, lui parla proprio di frame a mosaico della stampa, della carta, del foglio di giornale. Pensate a quanto possa essere stretto il rapporto tra l'impostazione a mosaico di una pagina di giornale con, per esempio, la pagina di Facebook, per esempio. La nostra tattilità scorrevole, scroll, no? La nostra tattilità che è cambiata, non ce ne siamo neanche accorti, con l'avvento del touch, per esempio. E questo dice McLuhan, che ogni nuovo medium non cancella l'altro, ma implica un riposizionamento delle nostre facoltà sensoriali e anche tattili. E chi è che aveva celebrato l'avvento del tattilismo? Erano stati i futuristi, era stato Marinetti. Il tattilismo, la possibilità che abbiamo di conoscere il mondo attraverso il tatto, il contatto, ma questo lo sanno già i neonati, lo sapevano già i bambini evidentemente. Ma com'è cambiata la nostra tattilità nel momento in cui ci hanno tolto le cabine telefoniche ed è arrivato il cellulare? Quando ci siamo accorti che era scomparso il gettone telefonico, professore? Quando ci siamo accorti che era scomparsa la tessera telefonica? La tessera telefonica è 5.000 lire? No, non credo proprio. Non credo. Vorresti, ma non puoi. Per non far pesare evidentemente la distanza. Ma grazie, non capisco. Molto carino da parte tua, ma evidentemente non è così. Quando per raggiungere qualcuno dovevi chiamare il telefono fisso. Sul telefono fisso, sperando che fosse. Quindi non c'era questo principio, certamente il principio dell'hic et nunc, ancora Benjamin, ma non eravamo ancora nell'era delle comunicazioni asincrone, atemporali e, se vogliamo, delocalizzate. Perché vi sto parlando di tutto questo? Perché appunto we are what we behold, secondo William Blake, ripreso da Marshall McLuhan, ma allo stesso tempo, tornando all'idea del rischio, tornando alla incertezza permanente del nostro mondo, c'è un aforisma sempre di Blake, strautilizzato da McLuhan, laddove Blake scrive che l'eternità è innamorata dei prodotti del tempo. Eternity is in love with productions of time. Se è vero come è vero che prima Seneca ci diceva che in una sola notte a Lione furono abbattuti e furono distrutti monumenti straordinari, la cui costruzione aveva richiesto decenni di lavoro, pensiamo soltanto alle piramidi che non sono state abbattute, ma che hanno richiesto certamente, ipotizziamo, anni, decenni di lavoro, con una forza lavoro che non osiamo neanche immaginare, ebbene, Blake invece ci dice, 1800 anni dopo, che nonostante tutto l'eternità è strettamente collegata ai prodotti del tempo. E di questo noi ci rendiamo conto quando entriamo nella Cappella Sistina, quando entriamo nella Pinacoteca di Brera, laddove voi trovate lo sposalizio della Vergine di Raffaello Sanzio, quando entrate nella sacrestia dipinta da Vasari a Sant'Angelo a Nilo, Sant'Anna dei Lombardi a Napoli, l'elenco ovviamente potrebbe essere infinito. L'eternità è innamorata dei prodotti del tempo. Cosa significa però questo? Che i prodotti del tempo sono per loro stessa natura immortali? O li rendiamo mortali attraverso una cura, una salvaguardia e una, se vogliamo, un rispetto che a volte non siamo in grado di osservare? E qualunque riferimento agli hooligans, ai tifosi olandesi che vennero a Roma e che devastarono la barcaccia del Berlino lì a Piazza di Spagna può essere puramente voluto, per esempio. Eternity is love with the productions of time. Quindi, che bisogna pensare? Non è male.
Questo potrebbe commentare perfettamente il processo di costruzione della cultura, secondo me.
interpretiamo l'eternity come realità,
sì,
i prodotti del tempo come ciò che noi ne facciamo.
Sì.
Che
sì,
anche la vita e la forma, siamo in un flusso meraviglioso.
Ma questo è un flusso meraviglioso, hai ragione. L'eternità, io però allo stesso tempo credo che sia legata a doppio filo con qualcosa di meno tangibile, spesso, che è la memoria. Perché poi la cultura, alcuni versanti della nostra cultura sono forieri e portatori di un'identità che non è soltanto un'identità estetica, ma un'identità valoriale e simbolica, e ancora qui una volta Sennett, l'uomo artigiano, parlavamo prima di tattilità, potremmo introdurre il concetto di artigianalità. Io proprio ieri con questa collega di Roma sono tornato a chiedere al museo archeologico dove andammo l'anno scorso, e lì ci sono dei letti funerari di epoca romana che voi non trovate da nessun'altra parte, e ci sono questi letti poi decorati con delle figurine umane o comunque animali realizzate in osso. E la collega di Roma, che naturalmente non è addentro, dice: ma come riuscivano a realizzare opere di questo tipo? E da queste opere, da queste espressioni del tempo, che però sono legate, alimentano una forma di eternità, tu ti rendi conto di come cambi le skill, no? Cambiano le abilità anche manuali, le abilità tattili barra manuali, artigianali. Perché ciò che saremmo stati in grado di produrre 2000 anni fa, c'erano delle statue dogate romane meravigliose con un panneggio straordinario, oggi se tu dovessi far restaurare, dovessi far integrare un frammento di panneggio romano, a chi ti affideresti? Certamente sono delle competenze, però se voi ci pensate, poi la formazione diventa non più una scelta. Parlo di formazione universitaria, parlo di formazione specialistica, diventa tanto necessaria quanto poi, possiamo dire, rara o comunque settoriale, quasi elitaria, e spesso quel tipo di formazione non ti assicura da vivere. Pensiamo all'archeologia, no? Evidentemente. E allora se parliamo di memoria e identità, io parlerei anche di rischi della comunicazione. Perché parlo di rischi della comunicazione? E mi avvio lento pede verso una possibile conclusione. Perché è vero che Luhmann non è un sociologo semplicissimo da leggere. Io pensavo che con il Trattato di semiotica generale di Umberto Eco io avessi toccato il fondo della mia incapacità di comprensione. La mia incapacità di comprensione, devo dirvi che con la fenomenologia del mondo sociale, soprattutto di Schultz, lì ho detto: vabbè, ok ragazzi, alzo le mani, torno anche a McLuhan, faccio comunque altra cosa. Almeno Luhmann, Potere e complessità sociale, è un libro per me
complesso.
È complesso, appunto, no? Però ci sono questi saggi sulla comunicazione che sono stati pubblicati di recente da Mimesis 2018, sono alcuni saggi del 95 di Luhmann che sono però interessanti, sono meno critici rispetto ad altri scritti di Luhmann, soprattutto quando Luhmann parla del linguaggio. Io non lo volevo tirare fuori, però sentivo parlare di linguaggio, mi sembrava molto interessante. Sentite cosa scrive Luhmann. Se la coscienza adotta il linguaggio svolge la funzione di un medium simbolico che facilita la trasformazione di pensieri in altri pensieri in modo a sua volta ricorsivo. Perché lui parla di ricorsività? Perché lui è profondamente convinto che la comunicazione sia un processo autopoietico, cioè che si alimenti da sé. Io infatti me ne parlo perché alcune cose me lasciano poco convinto, ve lo dico sinceramente. Lui parla di sistema autopoietico, ma allo stesso tempo dice che un sistema comunicativo è un sistema completamente chiuso. 1995. E quindi dice: ma perché sta definendo il processo di comunicazione un processo completamente chiuso? Perché lui sostiene la tesi in base alla quale, in verità, il processo comunicativo abbia un'impostazione binaria, cioè ti consente o di accettare informazione oppure no. A te utente, te ricettore fondamentalmente. Infatti i tre passaggi fondamentali del processo di comunicazione per Luhmann sono informazione, comunicazione, comprensione. e sulla comprensione potremmo aprire un mondo infinito, una discussione che non finisce mai evidentemente. Però poi, quindi quello, vabbè, poi c'è anche un altro paragrafo intitolato «La comunicazione non ha alcuno scopo» e ritorna sulla ricorsività e sulla circolarità della comunicazione. Soprattutto, scusate, tutta la comunicazione è rischiosa. Tutta la comunicazione è rischiosa. Concetto sul quale non mi soffermo, se non nella misura in cui vi posso, per esempio, posso riferire che in un altro saggio Luhmann, continuava a parlare di questa idea di comunicazione come sistema autopoietico, come processo rischioso, perché poi in verità è l'interpretazione che è rischiosa. Infatti Umberto Eco parla di decodifica aberrante a volte, no? Eco ne parla a proposito degli testi letterari, lector in fabula, limiti dell'interpretazione. Però Luhmann, soprattutto criticando Habermas, che credo non abbia bisogno di presentazioni, altro, beh, insomma, bel gigante da non affrontare oggi, Luhmann improvvisamente, però, per farci comprendere meglio cosa voglia dire lui con autopoiesi e sistema di comunicazione, tira fuori l'asso della manica quando vi parla di retorica dell'eroe. Tira fuori l'immagine dell'eroe anche a livello di romanzi, perché lui dice l'eroe in verità, prego, sì, però dice l'eroe però è una sorta di strappo alla regola rispetto al circuito chiuso della comunicazione, perché l'eroe presuppone una cifra di individualismo che è fondata sul principio dell'ammirazione. Quante volte ci siamo riconosciuti in un supereroe, cartoni animati, in un personaggio di un romanzo? Ci siamo riconosciuti in qualcuno che avremmo voluto incarnare. E allora Luhmann dice l'eroe ci stimola il percorso verso l'individualità. E dice quindi, dice, però l'eroe è altro rispetto all'autopoiesi, il processo comunicativo, perché poi cita Tristram Shandy di Sterne, forse il primo vero romanzo moderno insieme a Pamela di Richardson, da non confondersi Pamela con un pezzo meraviglioso dei Toto, che naturalmente potremmo proporvi alla fine di questa nostra conversazione evidentemente. E dice Luhmann, è un sistema chiuso, bene, ma è talmente chiuso il processo comunicativo al punto tale che nel romanzo voi non troverete mai il meccanismo che l'autore ha utilizzato per scrivere il suo stesso romanzo. Quindi il discorso è un po' complesso e non mi sto qui a tediare evidentemente, però vengo in qualche modo verso la conclusione tentando un po' di raccordare forse le tante troppe cose che ho messo in cantiere. I limiti del nostro linguaggio sono i limiti del nostro mondo, bene, ma il nostro mondo si plasma e prende forma attraverso un processo di costruzione sociale, Berger, Luhmann, e un processo di rappresentazione, Goffman. Ma la costruzione e la rappresentazione implicano uno scambio, una condivisione di significati, di messaggi, e quindi possiamo prendere in considerazione la letteratura, quindi il futurismo, Pavese, chi vogliamo, possiamo prendere in considerazione la storia dell'arte, possiamo prendere in considerazione i grandi romanzi, ma possiamo prendere in considerazione quei pensatori, quei sociologi come Benjamin, che hanno preconizzato l'avvento della ripetibilità del messaggio. Possiamo prendere in considerazione personaggi che, o studiosi di comunicazione, che attraverso la letteratura sono arrivati in qualche modo ad intuire la portata globale del medium televisivo, come McLuhan, e possiamo riferirci a Luhmann, che certamente non è uno studioso di letteratura, o comunque non è un sociologo della letteratura, che per spiegare però l'autopoiesi della comunicazione contemporanea pre-digitale, perché siamo nel 95, ricorre a dei romanzi del Settecento e soprattutto ricorre all'idea di eroe. E qui dovremmo soffermarci poi sull'avvento degli antieroi nella letteratura contemporanea, ma anche nelle serie televisive contemporanee, evidentemente. Quindi l'idea di crimine e soprattutto l'idea di personaggio criminale, sul quale evidentemente non possiamo soffermarci. Chiudo soltanto con un ultimo verso di William Blake, meraviglioso, che a me piace collegare soprattutto alla nostra dimensione immaginaria, su cui lavoriamo e ci piace lavorare molto, cioè: un pensiero colma, riempie l'immensità. Se è vero come è vero che il nostro mondo è precario, è labile ed è anche a volte disgregato, se è vero come è vero che Beck ci aiuta a comprendere quali siano i rischi incombenti della nostra condizione umana, sarà altrettanto vero che rifiutare però un'idea di eternità e di immortalità consapevole, io credo che appunto questo rifiuto possa essere un gravissimo errore, soprattutto perché le illusioni a volte ci aiutano a vivere, e ci aiutano a vivere anche molto meglio, purché le illusioni però non siano utopia. Io fermo qua.
Applausi. Direi che l'applauso ci sta tutto, nel senso che... che dire, insomma, credo che abbiate ritrovato una montagna di cose che abbiamo detto, abbiamo accennato strada facendo, abbiamo una serie nuova di stimoli estremamente interessanti per comprendere più o meno quello che ci siamo, stiamo cercando di capire finora. Abbiamo la bella musica che possiamo sentire per chiudere, grande, strada facendo almeno quello che abbiamo fatto finora. Direi di farne tesoro e di parlarne poi la settimana prossima. La settimana prossima abbiamo il pomeriggio di nuovo lungo. Mi auguro di riuscire ad arrivare come al solito in tempi utili, vista le questioni, come sapete, logistiche della cosa, ma delegherò eventualmente, come sempre, Elena a iniziare i lavori. E in quell'occasione io direi di concludere e leggere quell'ultimo paragrafo che abbiamo dato di come si chiama, Fink, e poi di parlare del Cripples and Bags, dove Fink viene utilizzato per discutere la realtà. Quindi andiamo su Beck e ritorniamo un attimo a chiudere tutta questa serie di cose. Però che il discorso sul linguaggio sia un discorso estremamente interessante, tra l'altro questa cosa dell'eroe in Luhmann, e alla questione, stavo pensando che questa cosa dei sistemi autoconclusi, della soppressione della ridondanza, si potrebbe benissimo leggere in chiave immaginale di contenimento, di contenente e contenuto, quindi in un'ottica notturna sarebbe molto bello dare una lettura di Luhmann immaginale, visto poi l'eroe che, insomma, oltretutto è un capitolo, una cosa che si presta estremamente bene ad essere letta in quest'ottica, che poi rimanda, tra l'altro, con quello che dicevi, al discorso dell'individuo geniale di Tard, per certi versi, no? Cioè questa frattura del circolo, ma questa frattura del circolo la si potrebbe interpretare in un altro modo, come spirale.
Certo.
No, volendo tornare ad altri temi che conosciamo piuttosto bene. Quindi va bene, grazie, break per poco, perché alle 2:30 ricominciamo, però insomma direi che ne è valsa decisamente la pena. Perfetto.
Grazie a voi.